you don't define jazz. Jazz is just like an attitude.
Talking all the jazz. Tutto il jazz di Milano e dintorni.
I don't know what they're talking about and I don't care to.
Thank you.
E benvenuti giovani amici di Radio Statale. Il Natale è ormai alle porte e noi di Talking on the Jazz vi offriamo un'ultima spumeggiante puntata prima della chiusura natalizia dell'università. Qui con voi ci siamo sempre noi, Andrea
e Valentino.
Oggi abbiamo in studio Niccolò Ricci, giovane sassofonista che è accompagnato all'organo da una nostra vecchia conoscenza, Niccolò Cattaneo, che insomma, vi ricorderete è stato qui con noi durante la prima puntata insieme a Camilla Battaglia. Ciao. Il brano che abbiamo ascoltato ciao. Adesso in apertura. Ciao ragazzi, benvenuti.
Benvenuti.
Ciao.
Giustamente Valentina, adesso gli facciamo
faccio
fare. Esattamente. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Think of One del collettivo Monk, un gruppo in cui Niccolò è molto impegnato. Adesso avremo modo più avanti di parlarne. Ma appunto, da gentiluomo, lascio che sia Valentina a introdurre l'ospite di oggi a fare appunto gli onori di casa. Prego.
Allora, vabbè. Cominciamo, come sempre, raccontaci un po' di come hai cominciato a suonare, che cosa hai fatto, qual è stata la scintilla che poi ti ha fatto scegliere di diventare musicista e qual è il tuo percorso?
Innanzitutto ciao a tutti, è un piacere essere qui, grazie per l'invito. Ma diciamo che ho iniziato a suonare grazie a degli stimoli che ho avuto in famiglia inizialmente. Mio papà è un musicista, è un compositore di musica contemporanea, ha lavorato per tanto tempo come contrabbassista nell'orchestra della RAI e anche mia sorella è pianista diplomata in pianoforte, insomma anche mio fratello è un artista visivo, insomma ha avuto degli stimoli sin da giovane in questo senso. E quindi ho iniziato circa 12 anni a suonare il sassofono, già prima in realtà ero curioso, ero attratto dalla musica. Mi sono iscritto prima alla Civica di Sesto, poi quando ero un po' più grande ho frequentato i civici corsi di jazz di Milano. Ho fatto 2 anni, 1 anno e mezzo con Mauro Negri che mi ha abbastanza cambiato la vita come insegnante. Poi ho passato un lungo periodo da autodidatta e alla fine mi sono iscritto in conservatorio dove ho studiato con Tino Tracanna, Greg Burke e tanti altri ottimi musicisti.
Hai anche incontrato insomma molti musicisti di un certo livello nel tuo percorso artistico, insomma, nomi, alcuni tra i vari nomi che erano presenti, insomma, che sono presenti nella tua biografia, insomma, appunto, hai già parlato di Tracanna, insomma, Negri, ma Steve Swallow piuttosto che altri.
Sì, sono stato molto fortunato nella vita e quindi sì, una volta ho suonato con Steve Swallow e Adam Nussbaum, in realtà ho sostituito un altro sassofonista, ma insomma è stato un gran colpo di fortuna, insomma, avere l'occasione di conoscerli, di sentire il loro suono, insomma, di suonare con loro, di parlare con loro.
Vai, prego. Scusami.
E così come con loro anche ho conosciuto tanti altri grandi musicisti che mi hanno segnato e mi stanno segnando nella vita, tipo, non so, Andrea Dulbecco che avete sentito nel pezzo di prima, al vibrafono, oppure Paolino Dalla Porta, insomma. Sono stato parecchio fortunato.
E allora ascoltiamo qualcosa dal vivo.
Sì,
cosa
certo.
Ci suonate?
Suoniamo prima un pezzo che si chiama The Super Fluorescent Boy, un pezzo mio che ho scritto di recente.
Va bene,
ok.
Simpatico.
Thank you.
Ragazzi,
yeah. Toglimi una piccola curiosità, aspettiamo che Nicolò torni in posizione.
Sì, ci sono.
Questo brano non è registrato, non è inciso, insomma, non è disponibile.
Non è inciso ancora da nessuna parte, vorrei inciderlo a breve. In realtà vorrei fare un disco a mio nome al più presto, perché ho tanti dischi in uscita, ma sono tutti progetti di altri musicisti. Che... è una cosa fantastica, però vorrei fare anche una
certo.
cosa a mio nome.
Ok, parliamo allora un po' di questi progetti. Per esempio, il primo che abbiamo citato, anche perché il primo pezzo che abbiamo mandato era del collettivo Thelonious Monk. Mi sembra che sia nato un po' in conservatorio, no? C'è Dulbecco, esatto. Quindi anche insegnanti, perché esatto, Dulbecco sì, insegna sì. percussioni, e ci siete voi ragazzi. Com'è che è nato? Cosa volete fare?
È nato da un'idea di Dario Trapani, che è anche... leader, la guida del progetto, in occasione della sua tesi di laurea. Aveva scritto degli arrangiamenti della musica di Monk per un gruppo allargato, per un nonetto, in realtà poi con la voce un gruppo di 10 persone. Insomma, quindi poi lui ha messo in piedi questo gruppo e è diventato un collettivo, nel senso che tutti volendo possono portare i propri arrangiamenti. Anch'io ho portato gli arrangiamenti della mia tesi, che invece era su Coltrane. Poi c'è anche Giovanni Agosti, il pianista, che si è appena diplomato con una tesi su Herbie Hancock. Insomma, quindi tutti possono partecipare alla musica del collettivo. E c'è un disco in uscita, a breve in uscita, che uscirà a febbraio, che è il primo disco che uscirà per l'etichetta Onululu, che è un'etichetta che stiamo formando io e Nicolò, che è già formata insieme ad altre 8 persone, quindi siamo 10 musicisti di Milano che hanno deciso, insomma, di mettersi insieme, di fare una cosa bella, un'etichetta.
Sì, dentro nel collettivo Monk, incido giusto per ricordare, ci sono molti musicisti che sono passati o che comunque conosciamo, no, di Talking on the Jazz, che passeranno qua, appunto, diciamo, se Marco Rottoli, Chiaberta,
esatto, sì.
E piuttosto che, appunto, dicevi giustamente Giovanni Agosti, con lo stesso Trapani, che sarà dei nostri con il prossimo anno. E un altro musicista con cui tu collabori, che non fa parte del collettivo, però fa parte di un altro dei gruppi, che sarebbe Michele Cagliati, che è stato
sì.
in puntata con noi qualche settimana fa, appunto, con cui suoni nei Dugong.
Sì, esatto, anche lui fa parte di Honolulu, e sì, io e lui ci conosciamo da un po', suoniamo da tanto, abbiamo fondato insieme i Dugong, che è questo gruppo insieme a Riccardo Chiaberta e Andrea Di Biase, un contrabbassista che vive a Londra, con cui è quindi molto difficile fare delle prove, però è talmente bravo che è sempre pronto.
Però magari mi trova qualche aggancio anche a Londra, no?
Sì,
avete detto che andrete a suonare.
Esatto, sì, sì, sì. A gennaio suoneremo a Ronnie Scott e al Vortex, insomma, sono due club molto prestigiosi.
Ci aveva accennato qualcosa Michele, sì, sì. Per quanto riguarda Miscommunication, il vostro disco.
Esatto.
Di cui tu, tra l'altro, appunto, scrivi anche, cioè siete sostanzialmente due Michele che scrivete gli inediti del pezzo, insomma.
Esatto, sì, sì, sì. Nel disco lì di Miscommunication ha scritto principalmente lui, poi ci sono un paio di pezzi anche miei. Abbiamo intenzione di fare altri dischi, un altro disco a breve, insomma, ho intenzione di portare anche io più musica, essere più partecipativo dal punto di vista.
Ottimo. E in questo periodo cos'è che stai ascoltando? Cioè, ci sono musicisti che ti colpiscono per ora rispetto magari al passato, non so, oppure...
Ultimamente sono totalmente innamorato di Ambrose Akinmusire. C'è quest'ultimo disco che ha fatto che trovo meraviglioso e mi sto appassionando anche a Steve Lehman, scrive della musica difficile e complessa, ma... molto nuova, molto diversa, molto emozionante per me.
Ti faccio subito una proposta, ci ascoltiamo adesso un brano proprio di Ambrose Akinmusire che si intitola Our Basement.
Bellissimo.
E poi lo commentiamo.
Ok.
Light. Your eyes were aglow like two moons. Then your smile shot through me, tranquilizing all the ache. And now I'm higher than the street lights fading on beneath the night sky.
Imagine you doing something.
Tempo fa ho avuto la fortuna di vedere Ambrosi in un recente concerto a Verona alle Cantine col suo quintetto. È stata un'esperienza veramente mi ha colpito, no? Un sound veramente eccezionale. La prima volta che lo sentivo dal vivo, la prima volta che conoscevo alcuni dei musicisti che appunto che sono con lui, che lo accompagnano, come il suo sassofonista Walter Smith III, mi ha veramente steso, cioè, letteralmente. Ci hanno stesi, perché c'erano anche appunto gli altri miei amici musicisti, e effettivamente è stato un bellissimo spettacolo.
Beato te, guarda, io non sono mai riuscito, cioè non l'ho mai sentito dal vivo con questa band, però l'ho incontrato una volta a Siena, la seconda volta che sono stato lì per i seminari, ho avuto modo un po' di parlarci, una persona molto tranquilla, molto pacata, e mi ha colpito la quantità di ore che passa sullo strumento. Cioè lui ha sempre la tromba con sé, e se può, non appena può, si mette in un angolino e inizia a studiare. E infatti è un trombettista incredibile, fa assolutamente quello che vuole col suo strumento. E questo disco qua è fantastico, mi colpisce tantissimo il modo che ha di scrivere, oltre all'utilizzo di vari organici all'interno del gruppo. C'è la voce, c'è Becca Stevens, utilizza un quartetto d'archi in varie tracce, ma mi colpisce proprio il senso melodico che ha e l'idea rivoluzionaria che ha delle strutture musicali. Una cosa mi piace davvero tantissimo, insomma.
Sì, sicuramente uno dei trombettisti più del momento, insomma. Ha fatto 3 dischi fino adesso, compreso questo registrato l'anno scorso, cioè, o meglio, pardon, adesso nel 2014, sì. Penso già di essere nel 2015, perdonatemi, sono già in mood.
È
da...
già in vacanza.
Esattamente, esattamente. Ma non corriamo troppo ancora, abbiamo da portare a casa questa puntata, quindi andiamo avanti.
Beh, passiamo un po' alla tua attività live invece. Tu credo che ormai avrai girato gran parte dei locali milanesi in cui si fa jazz di solito. E com'è suonare a Milano? Com'è il pubblico? È caloroso? È appassionato di jazz? Come ti trovi di solito?
Beh, dipende. Mi piace suonare a Milano, e negli ultimi anni secondo me sta migliorando moltissimo la situazione, l'ambiente, c'è più gente che segue, ci sono tanti musicisti creativi, insomma, è molto bello. E mi piacerebbe che ci fosse ancora di più questa cosa, insomma, che ci fosse un insegnamento alla base, non so, una diffusione alla base del jazz, della cultura musicale in generale, in maniera che i giovani, le nuove generazioni si appassionino ancora di più, insomma, e sentano anche questa musica come parte del proprio background.
Speriamo anche noi con Talking on the Jazz, esatto, di riuscire a diffondere un po' il jazz tra gli universitari e non solo, insomma.
Questa è una grande idea.
Ah, molte volte è solo, spesso ci abbiamo riflettuto, è solo perché non arriva, tante volte,
certo,
non si ha modo di conoscerlo, e allora non si è neanche in grado di dire: oh, non mi piace, mi piace, che noia,
certo.
Insomma, parliamo durante gli assoli piuttosto che ascoltiamo. Ma bene, ci fate sentire qualcos'altro, così magari,
sì,
appunto, per restare in tema di pubblico e di ascolto.
Sì, ho un altro pezzo che si chiama Te tan vuste con me, che in romagnolo vuol dire tu non vuoi stare con me. È sempre un pezzo che ho scritto io recentemente, non è inciso da nessuna parte.
Ok.
Thank you.
Thank you.
Nicolò, appena registri il disco devi assolutamente venire da noi a presentarlo,
bene,
per forza.
Cioè,
esatto, bene. Ci abbiamo registrato nero su bianco, per usare una metafora cartacea.
Grazie.
Complimenti, complimenti.
Grazie mille.
Vabbè, stiamo per finire, per cui facciamo l'ultima nota con un piccolo aneddoto. Hai vinto da poco un premio importante, che è il Vittoria Rotary Jazz Award nel 2014. E consisteva anche in un premio in denaro, no?
Esatto.
E cosa hai fatto con questo denaro?
Mi sono comprato la custodia per il sassofono, e questo è vero.
Costava parecchio, immagino.
Costava tantissimo. Almeno voglio dire così. E per il resto l'ho sperperato in malo modo, però no, scherzo.
Ottimo, hai fatto benissimo. Non ti chiederemo come, cose tue, ci mancherebbe altro. Adesso purtroppo appunto, no, però chiudiamo un attimo questa parentesi prima di parlare delle tue date, di salutarci. È stata un'esperienza, come è stata insomma questo premio?
Beh, è stato bellissimo perché la competizione è molto stimolante, molto divertente, c'erano tantissimi musicisti bravi, l'organizzazione era fantastica, nella giuria c'era Cafiso, che stimo tantissimo. Insomma, è stato bello, è un riconoscimento che mi ha fatto molto piacere, insomma.
Ottimo. E queste ultime date che adesso, cioè, quando suoni? Facciamolo sapere un po' ai nostri ascoltatori.
Allora, suono giovedì sera al Baretto del Leoncavallo con i mitici fratelli Lo Greco. Poi suono domenica insieme a Niccolò nel gruppo di Camilla Battaglia a Gallarate. Aggiungetemi su Facebook per scoprire esattamente il posto, non mi ricordo. E poi sempre il 26 al Cabianca con il quartetto di Niccolò Cattaneo.
Ottimo, allora speriamo di sentirci ancora, di vederci, sicuramente. Beh, ci ribeccheremo.
Molto volentieri.
Noi appunto siamo arrivati in chiusura di puntata, vi ringraziamo tantissimo per essere stati con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Grazie
davvero.
Mille.
Grazie.
Anche al pianista che non si è sentito per di persona.
Ma che
meglio.
Avremo sicuramente modo più avanti di avere Niccolò Cattaneo, una puntata finalmente dedicata solo a lui, insomma, è sempre qui con gli altri.
Oh, ci vuole.
E noi ci salutiamo. Ci vediamo, insomma, ci vedremo il prossimo anno, direttamente il 2015, a gennaio. E adesso, per salutarci, vi lasciamo con un brano dei Dugong. Magari se, con Cesper, se vuoi dire due parole anche sul nome curioso di questo brano.
E niente, è un pezzo dedicato al mio gatto, questa cosa ormai
che si chiama,
che non si chiama Cesper.
Non si chiama Cesper, si chiama Giulio. Ma non l'ho mai chiamato in questo modo.
Ma c'è qualcuno in famiglia che lo chiama Giulio?
Credo di sì. Però di nascosto, davanti a me lo chiamano sempre in altri modi.
Si scoprono gli altarini. Bene, allora su queste sconvolgenti rivelazioni ci salutiamo, vi auguriamo buon Natale, insomma, un buon Capodanno, buone feste, divertitevi, spaccatevi. E ancora una volta un saluto a Niccolò e a Niccolò.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
E questi sono i Dugong con Cespert. Buon ascolto, ciao. Thank you.
Thank you.